Oggi non possiamo non trattare il tema di attualità della Liguria, oltre ad avere sempre un occhio di riguardo sul tema della repressione del dissenso e il doppio pesismo occidentale. Cari amiche e amici di Ottolina TV, ciao a tutti di nuovo, io sono Fabio Perrone da parte di Paese Reale e bentrovati, ben ritrovati alla 14ª puntata di Fardelli d'Italia, la nostra rubrica settimanale in cui indaghiamo falle e contraddizioni della politica italiana. Sono giornate impegnative per il presidente Toti insieme al gota dell'industria ligure che sono stati recentemente arrestati. Fatto abbastanza grave e scandaloso che inquieta certamente anche dagli scranni della maggioranza del governo, ma tuttavia la dinamica ripercorriamola brevemente. Un attimo prima di una conferenza stampa insieme a Flavio Briatore per la presentazione del nuovo Twiga è arrivata la forza dell'ordine per il mandato d'arresto appunto a Toti e ai suoi consoci. La cosa divertente potrebbe essere che pensare alla circostanza, ma purtroppo, anche se sarebbe divertente crederlo, la ragione, il capo d'accusa non è quello di continuare a facilitare la diffusione di stabilimenti tamarri per lo più gestiti, come in questo caso, da parassiti che non pagano nemmeno le tasse in Italia. Sarebbe stato divertente, ma la causa dell'arresto è tutt'altra. Ciò che invece ha rilievo penale è l'accusa della procura, che grava appunto sul presidente Toti, nonché sull'ex presidente dell'autorità portuale di Genova, di essersi fatti corrompere dall'imprenditore Aldo Spinelli e dal figlio per il rinnovo di alcune concessioni trentennali insieme alla riqualificazione di ex colonie bergamasche di Celle Ligure ed altri fatti di questo tipo che potete facilmente intuire. Favori dal punto di vista istituzionale in cambio di lucri futuri. Tutto questo a che prezzo? Al prezzo di 74.000 euro al comitato elettorale di Toti, invece per quello che riguardava Paolo Emilio Signorini, vacanze di lusso a Monte Carlo e perché no anche a Las Vegas. Si tratta quindi del rinnovo, più specificamente della concessione del terminal di Rinfuse, oltre ad altri spazi portuali. Ma pensate che questo è solo un primo filone di una ampia indagine che vede coinvolti anche ndranghetisti e sindacalisti tra le varie persone. Ciò che sembra emergere è quindi un uso clientelare dell'edilizia pubblica, oltre a promesse di lavoro per tenere sotto ricatto alcuni disperati. Ma vogliamo chiarirlo qui? Fosse necessario, noi non siamo garantisti a giorni alterni sulla base del colore politico dell'indagato. Noi cerchiamo di mantenere un profilo di indagine dubbioso e di essere garantisti sempre verso di tutti, anche verso il presidente Toti in questo caso. Tuttavia, ben più del rilievo specifico dei capi d'accusa e quindi il fumus giuridico, molto più che verificare o meno l'esistenza di, appunto, condanne definitive un domani, a noi interessa il retroscena, il risvolto sul piano più politico di queste dinamiche e dunque il tema più in generale già trattato attraverso Fratelli d'Italia della corruzione che in Italia esiste, al di là di questo caso specifico, ed esiste, legale o illegale. Corruzione legale potrebbe sembrare un termine molto aggressivo, molto forte, dite. Vi spieghiamo. Se la corruzione, infatti, dei rappresentanti istituzionali significa di fatto cercare di ottenere la loro protezione attraverso favori o elargizione di denaro allo scopo di ottenere qualche tipo di vantaggio particolare, come possiamo giustificare in questo paese la presenza di finanziamenti privati all'interno delle campagne elettorali? Dove poniamo l'asticella fra ciò che è lecito fare e attendersi e ciò che invece rappresenta un conclamato caso di corruzione? Secondo voi, in questo caso, al di là di cosa dirà il processo, l'imprenditore Spinelli regala 70.000 euro a Toti, che vuole essere rieletto governatore per il secondo mandato alla regione Liguria, perché? Perché ha particolarmente a cuore il destino di tutti i cittadini liguri e conseguentemente con spirito filantropico regala a un bravo governatore uscente i soldi che faciliteranno in campagna elettorale una sua potenziale rielezione? Oppure lo fa perché vuole un occhio di riguardo sui propri interessi? Dunque, la verità è che in questo paese abbiamo anche questo problema e sta tornando infatti in auge il tema, non da poco, dell'ipotesi di finanziamenti pubblici ai partiti e alla politica, perché il risultato di decenni di finanziamenti privati non sembra essere incoraggiante dal punto di vista né della trasparenza né della qualità della classe politica che ci dirige. Di fatto oggi siamo vittima di lobbies, siamo vittima di gruppi di interesse e di elite che decidono i nostri rappresentanti o comunque li comprano e laddove non si allineano li minacciano attraverso il loro strapotere economico e mediatico. Tornando a un altro tema per noi appassionante e caldo, quello del doppio pesismo occidentale e della dubitabile trasparenza dei media e dell'Occidente stesso che utilizza l'industria dello spettacolo come arma di propaganda, oggi andiamo a trattare due piccole novità. Una arriva dall'Eurovision e l'altra dal Giro d'Italia. All'Eurovision infatti è ovviamente ancora assente, come nel 2022 e nel 2023, la compagine russa per le ragioni che già conoscete. Tuttavia quest'anno fa un certo rumore la presenza di Israele, che infatti è stata parecchio fischiata durante l'esibizione nelle fasi finali, come a voler quasi dire: mentre Putin e la Russia sono nemici del mondo, la questione israeliana, in cui ci sono in proporzione al tempo del conflitto largamente più morti, molti più morti civili, e non sono neanche due eserciti l'uno contro l'altro, ma di fatto un esercito contro un gruppo di terroristi di qualche centinaio di persone nascoste all'interno di milioni di profughi e sfollati civili disarmati, in cui sono morte decine di migliaia di persone, tra cui migliaia e migliaia e migliaia di bambini. Ecco, questo fatto, questo genocidio palestinese, viene declassato a una sorta di lite condominiale tra vicini di casa e pertanto non degna di un'esclusione di Israele dall'Eurovision. Contestualmente invece c'è stato un episodio pericoloso, come dire, inquietante diremmo, nel Giro d'Italia, in cui una persona presente all'evento sportivo a una tappa con indosso, avvolta più precisamente dalla bandiera palestinese, è stata fermata e gli sono stati chiesti i documenti, un atto decisamente ostile nei confronti di un cittadino normale che non compieva nessun atto illecito. E la cosa diventa ancora più inquietante se verifichiamo un inserimento di gruppi di interesse israeliano all'interno del Giro d'Italia quest'anno, attraverso meccanismi del tutto legali, sia chiaro, parliamo di squadre, di sponsor, eccetera. Mentre questo spettatore però se la passava davvero male, fermato e portato via dal Giro d'Italia, in realtà nel mondo, adesso che Netanyahu sta marciando violentemente su Rafah come a voler completare uno sterminio già avviato mesi e mesi fa, dietro il pretesto del 7 ottobre, come se fino al 6 ottobre del 2023 non fosse successo niente negli ultimi 70 anni in quel pezzo di mondo, ecco, si allarga la protesta. Per fortuna un Occidente vigile e con una certa autonomia di pensiero critico continua ad esistere, e nelle università sta dilagando sempre di più la protesta, non solo attraverso manifestazioni, attraverso girotondi, sit-in e occupazioni degli atenei, ma la cosa sta prendendo una piega sempre più importante, vasta, e dunque in qualche maniera questo tende anche ad arrestare o quantomeno rallentare la capacità di Biden di sostenere la causa israeliana, e dunque dimostrando l'importanza di un'opinione pubblica non solo libera ma soprattutto attiva. E dunque noi non possiamo che accodarci a questo appello: gli indifferenti sono il peso morto della storia, e dunque che ognuno usi la propria testa e il proprio cuore per prendere delle scelte, perché ce n'è molto bisogno di questi tempi.